Popcorn, una spruzzata di ospiti e interviste, canzoni quanto basta, una spolverata di parole, un pizzico di creatività e poi musica quanto basta. Popcorn, questa è la ricetta giusta di Popcorn, di musica e tutto di più. Popcorn con Elisa su Radio Palazzo Carli.
Ciao a tutti e benvenuti o bentornati qui su Popcorn. Io sono Elisa e anche questa volta vi terrò compagnia per questa oretta con tante chiacchiere, ma soprattutto con tanta musica. Anche oggi abbiamo una puntata tematica, o meglio monotematica, perché ci concentreremo su un genere musicale e facciamo un po' di storia di questo genere. E di che cosa sto parlando? Sto parlando del Britpop.
Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's group, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. When I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being, and then I'm happy for the rest of the day, safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. You know, and it's not about you joggers who go round.
E questi erano i Blur con Park Life, una canzone che ebbe molto successo e che poi anche ha dato il nome all'album appunto omonimo, che è uscito nel 1994. Comunque ora parliamo un attimo di Britpop e soprattutto che cosa significa Britpop. Beh, allora, innanzitutto questa parola viene utilizzata per ricondurre a un unico movimento alcuni gruppi britannici rock alternativi e pop rock apparsi agli inizi degli anni 90. Gli artisti riconducibili al Britpop hanno avuto origine dalla scena indipendente e underground del Regno Unito. Molti di loro hanno acquisito poi una buona notorietà nel paese d'origine e in alcuni stati dell'Europa del Nord sull'onda del successo commerciale di gruppi come gli Suede, i Blur, gli Oasis, i Pulp, successo che poi ha contribuito a lanciare, se non a creare, il movimento come fenomeno di massa. Quindi parliamo un attimo delle origini, cioè l'origine del Britpop dove va ricercata? Va ricercata fra gli artisti che cercarono di riattualizzare le melodie degli anni 60 e degli anni 70, aggiungendovi tematiche mutuate dalla New Wave oppure dalla Dance Music, per esempio, ma soprattutto sfruttando le nuove tecniche produttive fino a generare poi un suono specifico, no, del genere. Poi, dopo l'affievolirsi di fenomeni come il Manchester e lo shoegaze, gli antesignani poi del Britpop, all'inizio degli anni 90 si formano gli Suede, che crearono un eco notevole nella stampa britannica ancora prima di aver pubblicato un singolo. Le melodie di Bernard Butler e i testi ambigui, un po' rabbiosi, poetici di Brett Anderson, così come l'immaginario e lo stile del gruppo, hanno colpito poi i giovani britannici, e il loro primo album, Suede, uscito nel 1993, segnò proprio l'inizio del vero e proprio periodo del Britpop. E qui bisogna fare una osservazione molto importante, cioè da qui, quindi dal 93 possiamo dire, ha inizio il Britpop come fenomeno di massa, quindi non solo come genere musicale ma proprio come fenomeno che coinvolge appunto la popolazione, la massa di chi? Dei giovani britannici in primis. La cosa interessante è che anche in questo caso, come è accaduto per esempio per la New Wave oppure anche per altri generi musicali che poi sono diventati anche dei movimenti, è subentrata la moda. Quindi la cosa importante da evidenziare è che, al di là delle caratteristiche melodiche che ci possono essere all'interno di questo genere, c'è anche una linea molto importante, che è una linea estetica e che ha molta presa poi in questo caso sulla massa e sui giovani britannici. Quindi questo ha contribuito anche al successo che ha avuto, alla presa che ha avuto poi questo genere sulla popolazione. Ho fatto l'esempio della New Wave perché anche in quel caso lì c'era un'estetica molto riconoscibile, no? Un'estetica diciamo più cupa, che ovviamente poi andava a tradurre in immagine quello che emergeva dalle canzoni New Wave. Ecco, la stessa cosa vale per il Britpop, e quindi anche in questo caso vediamo come la musica poi diventa fenomeno culturale e va a intrecciarsi con la moda, andando a creare poi tutta una serie di cioè un concetto fondamentalmente. Quindi attorno alla prima metà degli anni 90 comparvero sulla scena band e artisti dalle caratteristiche piuttosto eterogenee, appunto in parte accomunati dal look, dalla ricerca musicale ovviamente, ma in generale per la commistione fra sonorità underground e l'immediatezza tipicamente pop. E quindi ora interrompiamo un attimo questo excursus storico sul Britpop e ascoltiamoci qualche pezzo.
Taking their bits to the heads. Oh, drag extra.
Popcorn con Elisa. Di musica e tutto di più. Popcorn con Elisa. Di musica e tutto di più.
Meet up in the year 2000. Well, we'd be strange when we're all fully all over. We've paid your money, we've taken your choice. And I know we'll never meet again. But Deborah, I just wanted you to know I remember every single thing.
But do you recall? Your house was very small, with wood chip on the wall. When I came round to call, you didn't notice me at all. And that's it. Let's roll it up in the year 2000. Won't it be strange when we're all fully grown? Be there 2 o'clock by this fountain down the road. I never knew that you'd get married.
Disco 2000 dei Pulp. Ebbene, continuiamo con l'excursus. Allora, innanzitutto alcuni artisti Britpop declinavano queste tendenze, cioè le tendenze di cui abbiamo parlato prima, proponendo un'attualizzazione della New Wave e del post-punk. Infatti vediamo che la New Wave è un po' anche un contenitore, un grande insieme che poi contiene all'interno anche altri generi. Cioè New Wave, lo abbiamo anche già visto, è un movimento, ma è più un movimento che forse un vero e proprio genere musicale. Cioè sicuramente è un discorso contorto, sicuramente è un genere musicale, però quello che voglio dire è che è qualcosa di molto più ampio. E poi appunto dicevo del post-punk, e questo era il caso di gruppi come gli Elastica, Shed 7, Marion, altre band poi erano influenzate dal glam, da artisti come David Bowie, Roxy Music, Mark Bolan, talvolta rielaborandone le dinamiche chitarristiche e altre volte puntando sul gusto per toni teatrali e sensuali come nel caso dei Pulp. Quindi insomma le influenze sono veramente tante, però nonostante le varie influenze si può riconoscere una tendenza stilistica, ovviamente. Infatti tutto questo è poi confluito all'interno del genere che chiamiamo Britpop. L'apice di questo movimento Britpop, a questo punto forse possiamo usare questo termine un po' più ampio e quindi chiamarlo movimento oltre che genere, comunque l'apice fu raggiunto nel 1995, quando il palcoscenico mediatico fu monopolizzato dalla cosiddetta battaglia delle band tra Blur e Oasis, succede alla storica contrapposizione tra Beatles e Rolling Stones. E qui ognuno è libero di schierarsi con chi vuole. Comunque inizialmente queste due band si erano complimentate a vicenda, ma con il passare dei mesi il clima si infiammò con l'importante contributo dei tabloid britannici. La rivista NME, il 12 agosto del 1995 usò questo titolo, cioè Campionato Britannico dei Pesi Massimi, riferendosi proprio all'imminente uscita prevista per lo stesso giorno dei singoli Roll With It degli Oasis e Country House dei Blur, che ora ci ascoltiamo.
You gotta roll with it, you gotta take it, son. You gotta say what you say, don't let anyone
Popcorn con Elisa. Di musica e tutto di più.
Successful fella thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in a century's anxiety. Yes, it preys on him. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the permeates in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking bad. It's a helping hand that makes you feel good as you're blind. Oh, it's a century's remedy for the pain that haunts. Start trying simple. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Says she comes to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country.
Dal mio punto di vista è molto difficile schierarsi e decidere no, io preferisco gli Oasis al posto dei Blur. È complesso perché comunque sono due band che hanno portato delle cose molto interessanti a livello musicale. In particolare poi, vabbè, gli Oasis hanno il loro stile molto riconoscibile e i Blur, ecco, forse loro hanno variato un po' di più a livello di produzione musicale. Comunque stiamo parlando di due colossi. Comunque, tornando a questo contrasto del 95, ecco, questo assunse connotati extra musicali coinvolgendo l'appartenenza territoriale nord contro sud. Inizialmente i vincitori parvero i Blur, capaci di vendere un numero esorbitante di copie, 274.000 copie contro le 216.000 dei fratelli Gallagher, però a lungo andare furono proprio gli Oasis a guadagnare maggiore successo, facendo breccia negli Stati Uniti alla fine degli anni 90 e sopravvivendo unendo poi alla scena Britpop per molti anni ancora. Il concerto degli Oasis a Neworth, adesso perdonerete la mia pronuncia, nell'agosto del 1996 è passato alla storia come uno degli eventi musicali britannici più seguiti di sempre. E poi ci sono stati ben 250.000 spettatori nell'arco di due serate, quindi tantissimo. Quindi sì, insomma, è una sfida molto difficile. Ecco, una spiegazione che io mi do a questa presunta vittoria degli Oasis sta nel fatto che effettivamente i ritornelli degli Oasis ti rimangono e sono quelle canzoni che in macchina canti a squarciagola, mentre i Blur appunto hanno sperimentato di più dal mio punto di vista e ci sono delle canzoni che magari sono meno incisive, perché forse magari anche un po' più complesse rispetto a quelle degli Oasis, però ribadisco, è difficile schierarsi dal mio punto di vista. Quindi, ricapitolando, il Britpop lo facciamo risalire al 1993 e quando finisce? Quanto dura questo movimento? Dura praticamente il tempo, un decennio, cioè neanche un decennio, un po' di meno, comunque riguarda gli anni 90, quindi la fine reale del periodo d'oro del Britpop risale al 1999. E dei gruppi che avevano portato la bandiera del genere rimanevano in effettiva attività solo gli Oasis, che poi oltretutto si sono anche riuniti recentemente, e poi sono arrivati gruppi come gli Star Sailor e i Coldplay che in qualche modo hanno portato avanti lo stile del Britpop fino all'epoca successiva, per cui poi si coniò il termine New Britpop, però non è che il genere si sia rivitalizzato, chi ne faceva parte passò a altre occupazioni e ad altri progetti. Nel XXI secolo poi si è assistito al ripescaggio dei principali artisti del periodo. Nel 2005 Brett Anderson e Bernard Butler, che abbiamo nominato prima oltretutto, quindi le anime degli Suede, hanno formato un nuovo gruppo che si chiama The Tears e realizzato un album dal titolo Here Comes the Tears, che non riscosse però grande fortuna. Quindi insomma questi musicisti si sono come dire impegnati in nuovi progetti, in nuove carriere, e poi c'è un fenomeno molto interessante, cioè o meglio, più che fenomeno, un gruppo molto interessante che è nato ai margini del Britpop, e sto parlando proprio dei Radiohead, più vicini alle sonorità grunge e noise americano. E loro praticamente, come dicevo, nascono ai margini del Britpop, ma devono al Britpop parte della loro fortuna per essere stati portati proprio sull'onda pubblicitaria e commerciale fino al successo planetario nel 97 con l'album OK Computer. E i Radiohead oltretutto sono in tour e con grandi polemiche anche, e la riflessione che mi viene da fare a riguardo è che è diventato sempre più difficile prendere i biglietti per i concerti, perché ovviamente bisogna iscriversi, bisogna aspettare in fila e fare una fila per poter essere selezionati, per poter poi mettersi in fila nuovamente e acquistare il biglietto, che oltretutto costa una fortuna. Ormai i concerti sono diventati veramente un lusso in termini economici sicuramente, ma anche un lusso in termini di tempo, perché uno deve anche aver tempo per mettersi al computer ad aspettare chissà quante ore. Ecco, io mi ero messa in fila per esempio per acquistare i biglietti degli Oasis e andarmi a vedere la reunion, però è stato un parto, nel senso che sono rimasta in coda davanti al computer per un sacco di tempo, quasi mezza giornata, e sì, insomma, mi chiedo dove andremo a finire. Perché la cosa è diventata così difficile? Andare ai concerti, come ripeto, è evidentemente diventato un lusso. Jumps in a
that's pretty clever, don't you, boy? Flying on your motorcycle, watching all the ground beneath you drop. You kill yourself for recognition, kill yourself to never ever stop. Broke another mirror, you're turning into something new or not. Don't leave me high, don't leave me dry, don't leave me high, don't leave me dry. You'll be the one who cannot talk. All your insides fall to pieces. You just sit there wishing you could still make love. They're the ones who hate you when you think you got the world.
Quindi, ricapitolando, il Britpop finisce nel 99, diciamo, proprio con lo scoccare degli anni 2000. E poi c'è un tentativo di recupero, o meglio, più che tentativo di recupero, una prosecuzione, una evoluzione. Prima ho parlato di New Britpop, possiamo anche dire Post Britpop, no? Che è appunto un sottogenere del Britpop. Diciamo che gli strumenti utilizzati sono sempre gli stessi, con sonorità che però si avvicinano anche al folk rock. Quindi, a differenza del Britpop originale, poi il Post Britpop ha avuto origine a cavallo tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. Tra le band nate sotto questo filone appunto ci sono gli Stereophonics, Franz Ferdinand, i Muse, Paolo Nutini, anche Robert Post, e adesso appunto approfondiamo anche questa cosa ascoltandoci qualche pezzo. Cominciamo con i Franz Ferdinand.
Yeah.
Ma la vera domanda è: quali sono i valori del Britpop? Cioè, cos'è che sta alla base di questo movimento? Molti artisti restituivano ritratti di una nazione ancora condizionata dalle disparità sociali, soffocata da droga, alcol, insicura sul futuro. D'altra parte, siamo negli anni 90 e c'è il passaggio tra anni 90 e 2000, si sente questa pressione e questo ovviamente si riflette anche nelle produzioni musicali e nei movimenti culturali, perché appunto, ripeto, possiamo parlare di movimento in termini più ampi, visto che coinvolge anche un'estetica, no? E a maggior ragione possiamo parlare di movimento nel momento in cui ci sono dei valori che comunque si percepiscono e che, come dire, sì, erano diffusi durante quell'epoca. Comunque, lo stereotipo che voleva il Britpop come antidoto ai temi depressi del grunge americano è una semplificazione, probabilmente dovuta alla proverbiale esuberanza dei fratelli Gallagher o all'immagine dei Blair che ballano facendo smorfie nel video di Girls and Boys. In realtà, anche nel caso dei brani più allegri, diciamo così, sbarazzini musicalmente, ecco, i testi potevano essere caricaturali e grotteschi. Comunque, una cospicua parte del canzoniere Britpop celebrava sì dei valori positivi come condivisione di ideali fra differenti classi sociali e libertà di espressione a livello sessuale, però lo faceva in un'ottica di rivendicazione, quindi è, come dire, una proposta di un'alternativa rispetto a una situazione che evidentemente non sta ancora andando bene. Quindi la positività che cantavano non era il ritratto di ciò che avevano intorno, ma di ciò che poi loro avrebbero voluto e che in quel momento appunto non c'era. Quindi erano comunque delle canzoni di protesta, però come dire, impacchettate in termini, più che in termini, con delle sonorità che erano un po' meno tristi, possiamo dirla così. Questa cosa mi fa venire in mente un po' i testi country, o meglio, primo country, che insomma musicalmente ha delle melodie abbastanza allegre, no? Però poi i testi sono devastanti, ecco, un po' mi ricollega a questo immaginario qui. Poi ovviamente c'erano anche dei brani che non si preoccupavano di descrivere il mondo che vorremmo, ma che sprofondavano poi nell'analisi di quello effettivo, quindi diciamo che la narrazione è varia, e lì le cose diventavano ovviamente un po' più cupe. Però ecco, c'erano più modi di raccontare questa protesta. Il senso di patriottismo che quelle band generarono comunque è probabilmente più da ricercarsi nell'orgoglio di essere parte di una cultura che dalle sue brutture era riuscita a far nascere degli artisti appunto dotati e nell'attesa per quella rivincita sociale delle classi meno abbienti, di cui tutti si erano convinti alla vigilia della vittoria di Tony Blair nel 96. Comunque il fatto è che dal 2000 in poi parlare di Britpop perde di senso, se non già a livello prettamente musicale, perlomeno anche a livello sociale e iconografico. Quindi diciamo che è stato, quello del Britpop è stato un periodo abbastanza breve. Quindi ci muoviamo diciamo fra il 92-93 e il 99. E quindi insomma all'interno di questo decennio, che poi non è un vero e proprio decennio, insomma un po' di meno, possiamo inserire dentro tantissimi artisti e soprattutto una buona proposta musicale, perché veramente c'erano dei pezzi, ci sono stati dei pezzi molto molto belli e che ebbero anche molto successo. Poi in un articolo ho letto che il Britpop per il rock britannico dell'epoca fu ciò che il post-punk era stato 15 anni prima, cioè un abbecedario di contraddizioni e band anche distanti fra di loro, e questo è anche vero perché ci sono stili diversi, ma band tenute insieme dal contesto culturale e poi dal pubblico. E come il post-punk, anche il Britpop guardava al passato attraverso gli opportuni aggiustamenti e cercava di renderlo nuovamente attuale, quindi ogni band aveva uno stile collegabile a qualche corrente musicale che in quel momento era defunta o perlomeno scomparsa dalle prime pagine, e sembrava premurarsi di riportarla poi in luce grazie ai progressi tecnici avvenuti nel frattempo, un po' come alla fine degli anni 70 i Jam per esempio fecero con Mod the Beat, gli Strangers con i Doors, il pop group con funk e dub, eccetera eccetera. Quindi gli Suede resuscitarono il glam, i Blur fecero altrettanto con i Kinks, i Cola Shaker con rock psichedelico, i Divine Comedy con Scott Walker. Quindi come per il post-punk, le modifiche e gli aggiornamenti del Britpop furono pensati al punto da generare delle estetiche poi indipendenti, come dicevo prima, e fortemente innovative, impossibili da confondere poi con le fonti d'origine. Quindi c'è stata una ripresa e rielaborazione del passato, perché appunto le fonti del passato erano riconoscibili, poi adesso sono state appunto non copiate ma rielaborate. E qui purtroppo mi tocca concludere questo speciale sul Britpop. Ce ne sarebbero molte da dire e ci sarebbero anche molti gruppi da ascoltare, però purtroppo la nostra oretta è finita anche oggi e io vi ringrazio per essere stati qui con me e spero che questo speciale vi sia piaciuto. Quindi non mi resta che dirvi alla prossima, e io sono Elisa e questo era Popcorn, di musica e tutto di più.
Popcorn, una spruzzata di ospiti e interviste, canzoni quanto basta, una spolverata di parole, un pizzico di creatività e poi musica quanto basta. Popcorn, questa è la ricetta giusta di Popcorn, di musica e tutto di più. Popcorn con Elisa su Radio Palazzo Carli.